File 10, pagina 67. Capitolo 10. Don A. Roberto. Quando ho conosciuto Don A, ho dovuto dare ragione a chi me l'aveva descritto prima. Era un uomo sgradevole, grasso, dava l'impressione di essere sempre sporco. Bastava un suo sguardo a farci tremare. Piero. Quando c'era Don A, io andavo alle medie ed ero nello stesso dormitorio di Roberto. Alla domenica c'era il cinema. Noi studenti prima dovevamo passare nel suo ufficio. Se uno aveva avuto un buon profitto scolastico, lui ti diceva «Bravo, bravo, continua così». Se invece la settimana era andata male, ed era la prima volta, prendeva la tabacchiera, fiutava il tabacco, poi ti guardava e ti diceva «Cerca di studiare di più». Ma se perseveravi nei cattivi voti, allora si arrabbiava, ti picchiava e ti faceva anche male. Per questo molti avevano paura di entrare nel suo ufficio. Facevamo la fila come alla posta. Chi arrivava prima entrava subito. Lui aveva già sul tavolo pronti i nostri compiti. Io cercavo di entrare il più presto possibile. Volevo entrare tra i primi, perché altrimenti mi perdevo l'inizio del film. Il sabato veniva il confessore. Don A ci avvisava e noi capivamo dal suo modo di parlare che dovevamo andare. Quando poi ti incontrava, ti chiedeva «Allora, ti sei confessato?» All'inizio avevo paura di lui e andavo sempre a confessarmi. Poi una volta non sono andato e gli ho detto una bugia. Mi è andata bene e da quella volta l'ho fatto spesso. Visto che io in genere ero bravo, non ha controllato. Chi andava male a scuola, invece, lo teneva sempre sotto tiro. Roberto. Una volta mi ha detto «Vedi, figliolo, questo mese non sei sempre andato a messa e questa non è una bella cosa». Io allora ho trovato il coraggio di rispondergli «Per andare a messa a guardare il soffitto, preferisco stare a letto a dormire». La sua risposta è stata la solita «Caro figliolo, mangi il pane della Divina Provvidenza, devi anche accettare i tuoi doveri. Comunque, vedrò cosa posso fare». Ha trovato una soluzione tampone. Sarei andato a messa solo alla domenica, ma mi sarei trasferito nel dormitorio dei minorenni, che si alzavano più tardi, con la scusa che frequentavo ancora le elementari. Così non potevo dare il cattivo esempio agli altri. Era molto temuto. Quando entrava, tutti si zittivano. Appena usciva, si tornava a parlare. Se tu non ti comportavi come lui desiderava, era molto svelto a mandarti via. Ti chiamava e ti diceva «Vai su dalle suore e fatti preparare le valigie. Tu oggi te ne vai». Questo è capitato più di una volta e i genitori dovevano venire a prendere il proprio figlio nel giro di 2 ore. Se qualcuno non aveva famiglia, il giorno dopo trovava un posto dove mandarlo. Molti sono finiti così ai poveri vecchi, un ricovero per anziani, o in posti anche peggiori. Insomma, con lui si viveva sempre nel terrore. Don A aveva creato i consiglieri. Ogni gruppo, per fascia di età, giovani, adulti, anziani, eleggeva il suo rappresentante. L'elezione avveniva così. Don A ci dava 4 nomi di candidati che erano stati bravi nel catechismo. Noi dovevamo scegliere uno di loro. Fare il consigliere voleva dire svolgere la funzione che noi chiamavamo di portapacchetti, cioè fare lo spione. Succedeva così che noi ci tenevamo alla larga da loro e questi venivano isolati. Ogni domenica c'era una riunione e i consiglieri dovevano pronunciarsi su alcuni fatti a cui avevano assistito. In realtà dovevano riferire a Don A se si era verificato qualche episodio che andava contro le regole. Pian piano però si è formato un gruppo di anziani che ha deciso di protestare contro i metodi di Don A e ha scritto una lettera al padre generale della casa per manifestare il proprio disaccordo. Don A è stato quindi sostituito. Nel 71 è venuto un sacerdote più giovane che aveva vissuto all'interno della famiglia invalidi, perché anche lui era handicappato. Aveva attraversato la nostra stessa esperienza e quindi era in grado di capire molto meglio la nostra vita. Con lui c'era più libertà, il clima era più disteso, non era più obbligatorio andare a messa tutte le mattine e non si diceva più il rosario alle 6. Roberto. Poi anche lui è stato sostituito ed è venuto Don E. Era un uomo buono, che si lasciava comandare. Certe volte diventava duro. Era una persona ambigua, non si riusciva mai a capire cosa pensava veramente. In quel periodo hanno eletto me come consigliere. Avevo accettato quell'incarico perché pensavo che mi si offrisse l'opportunità di difendere chi era stato ripreso ingiustamente. Una volta, per esempio, avevo visto Celestino piangere perché era stato ripreso. Lo avevano accusato di girare nel reparto femminile e non era vero. Allora sono andato da Don E, arrabbiato, e lui, invece di rispondere, è uscito dalla stanza sbattendo la porta e mi ha lasciato da solo. Da quel momento le cose sono peggiorate per me e sono iniziati i provvedimenti nei miei confronti. Subito dopo ho dato le dimissioni, che sono state subito accettate, ma i miei compagni mi hanno sollecitato a rimanere perché avevano capito che io cercavo di difendere i loro diritti. Pensavo che si potesse cambiare qualcosa all'interno del Cottolengo, ma non avevo nulla di preciso in testa, non sapevo dove andassero a parare le mie azioni. Piero. Io allora reagivo in altro modo. Cercavo i miei spazi di libertà. Tutto ciò che era un po' trasgressivo mi attirava. A me piaceva bere e con Flavio una volta ero andato in una stanzetta con una bottiglia di gin. Avevamo guardato la televisione e ci eravamo fermati a bere insieme. La sorveglianza, con Don E, si era un po' allentata e anche l'assistente era tollerante. Mi sono ubriacato. Quella sera avevo messo le protesi alle gambe e non riuscivo più a camminare perché vedevo tutto girare. Flavio voleva aiutarmi, ma non riusciva perché anche lui non era molto stabile. Flavio era un ragazzo poliomielitico, anche se lieve. Camminava praticamente in punta di piedi. Con lui non avevo un rapporto profondo. Era chiuso in se stesso. Era entrato al Cottolengo a 18 anni e non si fidava di nessuno. Quando beveva, era l'unico momento in cui si lasciava un po' andare e parlava di sé. Ma poi tornava nel suo guscio e non c'era più verso di comunicare con lui. Del resto, nessuno di noi parlava volentieri di se stesso. Ognuno era un mondo a sé stante. Si viveva senza tanti perché. Non frequentavo molto Roberto a quei tempi, perché io ero molto più giovane di lui. Io, infatti, sono entrato nella famiglia invalidi nel 1969, all'età di 12 anni, e mi tenevo alla larga dai più grandi, perché, come capita un po' dappertutto, si davano delle arie, si credevano già uomini e ci trattavano da bambini. Quando ho conosciuto Roberto, lui era già un tipo ribelle e si metteva molto in mostra. Pagina 70.